Buongiorno Carlo Silini.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Tu sei direttore di Azione, Azione che nel numero di questa settimana, tra i molti contenuti, ne ha uno dedicato agli adolescenti. L'importanza di non piacere, si intitola l'articolo che ci segnali oggi. L'attacco è di quelli forti, soprattutto per chi ha nipoti, figli di amici adolescenti. Gli adolescenti vivono sempre più dentro una gabbia, quella del giudizio, Carlo.
Sì, è interessante questo articolo di Simona Ravizza che trovate a pagina 3, perché partendo da una ricerca che lei sta facendo in questi anni per Azione, con una rubrica che si chiama Le parole dei figli, dove va un po' a presentare Goat, Aura, Slay, cioè tutte quelle che sono le parole gergali del mondo adolescenziale che taglia fuori un po' noi boomer, arriva a dire che effettivamente l'apparenza è fondamentale, soprattutto nell'epoca dei social. Non è che ci volesse molto per capirlo, ma le evidenze sono talmente forti che adesso c'è questo signor Thomas Leoncini, che non è un signor nessuno in realtà, che ha scritto un saggio, L'importanza di non piacere, e quindi la grande domanda che si pone è: ma allora siamo tutti così concentrati, in particolare i ragazzi, gli adolescenti, ad avere il like sul social, che bisognerebbe un po' sovvertire il ragionamento e spiegare perché non è così importante piacere, oppure addirittura il contrario, perché è importante non piacere? E la risposta è che è impossibile, perché con prima dei social potevamo piacere in casa, nel quartiere, a scuola, nel paese, punto. Ora che esistono i social e siamo connessi con il mondo intero, potremmo piacere a milioni di persone, il che ci rende più ansiosi, ma anche stimolati dalla possibile straordinaria gratificazione futura, spiega Leoncini, e pone il dilemma del secolo: sentirsi accettati o rimanere autentici? Ecco, è a partire da questa riflessione che Simona Ravizza cerca di instradare un discorso che secondo me non vale soltanto per gli adolescenti, ma vale anche per noi adulti, molto attaccati ai social.
Non c'è dunque da sorprendersi se la generazione like si è trasformata nella generazione ansia, leggiamo anche nell'articolo che ci hai segnalato, Carlo Silini. Tra l'altro si parla di Gen Z e così, per una casualità che ogni tanto capita, parleremo di Gen Z anche nella nostra rivista. Gen Z che si sta ribellando in tutta l'Africa, e parleremo di questo tema. Dunque, questi giovani che noi vediamo spesso così molto coinvolti nei social o in quella che ci sembra una realtà virtuale un po' staccata dalla realtà, poi in realtà hanno la capacità anche di scendere in piazza, perché no, e di prendere in mano il loro destino, e ne parleremo dunque con la rivista Nigrizia alle 8:45. Ma tornando ad Azione e tornando ai giovani, Carlo Silini, c'è un altro articolo che ci segnali oggi dedicato al ritorno tra i giovani, sempre tra la Gen Z, della musica, in particolare della musica degli anni Ottanta, e tra l'altro l'articolo in questione di Giovanni Ferrari è corredato da una fotografia di Simon Le Bon e il suo gruppo.
Sì, Duran Duran. Siamo ancora sul tema della generazione Z, ho scelto questo per dare un taglio uniforme agli articoli presentati. Generazione Z, che ricordo agli ascoltatori, lo sapranno, l'avranno sentito dire mille volte, ma è meglio ridirlo, sono le persone nate fra la metà degli anni 80 e il 2012, adesso 2010-2012. Quindi di questi stiamo parlando, e l'articolo di Ferrari mette in evidenza come sì, prevalgono le canzoni dei trapper, a volte violenti nei loro testi, ma c'è questa riscoperta di nomi della musica del passato, in particolare degli anni Ottanta. Perché? Perché prima di tutto a riscoprire questo filone è la televisione, diciamo è Netflix, è la filmografia. Basti pensare che una canzone di Kate Bush è stata inclusa nella colonna sonora della quarta stagione di Stranger Things, che ha raggiunto nel 2022 la prima posizione della classifica di vendita in Gran Bretagna. Quindi vuol dire che risorgono, così come appunto risorgono i Duran Duran per la colonna sonora di un film di Luca Guadagnino, sempre del 2022, e così come TikTok, che è un po' il maestro, che è un po' quello che detta la tendenza, lancia nei suoi brevissimi video spesso dei motivi musicali che attingono a quel periodo. Il perché, diciamo, anche in Italia vediamo che Annalisa, che il nostro autore definisce la pop star del momento, sempre in Italia, ha esplicitamente dichiarato di essere influenzata da Raffaella Carrà. E, insomma, le nuove generazioni a quanto pare hanno sempre più bisogno di guide che a volte definiscono frettolosamente icone o queen, scrive Ferrari. E così abbiamo visto tutte le comparsate di Ornella Vanoni a Che tempo che fa, ma anche lei che duetta con Mahmood o con la Pesce di Martino, o ancora Morandi con Rovazzi, Loredana Bertè con Fedez, o Achille Lauro, Mina con Blanco, eccetera. Ecco, la grande domanda è perché. Cioè, perché c'è questo ritorno, perché c'è questo interesse al di là degli aspetti commerciali che abbiamo già citato. E la conclusione del nostro articolo è che c'è più libertà, che sentono la libertà che c'era in quegli anni. Io non so se sia vero o non sia vero, mi sembra un'ipotesi affascinante. Se almeno le vecchie generazioni possono regalare alle nuove un senso di libertà che hanno perduto, mi sembra una bella conclusione.
Sì, tra l'altro è un po' paradossale, perché chi li ha vissuti quegli anni Ottanta, in particolare dal punto di vista musicale, non ne ha un ricordo straordinariamente così interessante, libero, a parte ovviamente tutti i musicisti e le musiciste che operavano un po' nell'ombra, nelle nicchie, ai limiti dell'industria discografica. Non erano certo i Duran Duran, ma perché no? Recuperiamo anche loro e chissà che non ci sia qualche cosa anche nella loro musica, come ci dicono i giovani della Gen Z. Carlo Silini, grazie per avercene parlato oggi.
Grazie e buone giornate a tutti.